Questa domenica noi siamo di fronte a un testo tanto serio, tanto importante, ma è sempre bello e importante il Vangelo. È il testo del famoso giovane ricco, il quale viene chiamato a una sequela radicale. La parola del Vangelo viene introdotta da una prima lettura, del settimo capitolo del Libro della Sapienza, dove si parla della sapienza che è preferibile a scettri e troni, e che la ricchezza è nulla al suo confronto. E qui è il problema. Non è paragonabile avere la vita di Dio a nessun bene di questa terra. Infatti, tutto parte, da questa domanda del giovane, se giovane in realtà è un uomo e che ha fatto qualcosa sin dalla giovinezza, poi sentiremo. Lui chiede di avere in eredità la vita eterna. Noi dobbiamo sdoganare questa frase dall'idea che si stia parlando del semplice paradiso o della semplice escatologia, cioè di ciò che verrà dopo la morte. No. Avere in eredità vuol dire, biblicamente, è il possesso di una terra, cioè l'eredità era la porzione di territorio che veniva data. Venne data da Giosuè alle 12 tribù e che ognuno difendeva come segno proprio della sua appartenenza alla propria tribù, che era una tribù del popolo eletto. Allora, avere come eredità una cosa vuol dire identificarsi con quella, essere in quella, partecipare di quella, è la propria zona, il proprio territorio. Avere in eredità la vita eterna vuol dire avere la vita eterna non semplicemente dopo la morte, ma qui, ora, avere la vita di Dio, avere la vita senza limiti, la vita che non è minacciabile dalle cose piccole di questo mondo. E questo uomo attribuisce la bontà, maestro buono. Che cos'è il buono? Allora Gesù esplicita che per questa domanda e per questo aggettivo buono, nessuno è buono se non Dio solo. Allora mi stai dando un attributo che è un attributo di fronte al quale noi sappiamo che cosa è il buono, è Dio, cioè allora stiamo parlando di questo, mi dai questo ruolo, mi dai questa importanza e sai qual è la relazione con il buono. Cioè quello che ha la vita, quello che crea la vita, è una relazione di obbedienza, di fiducia, di consegna di se stessi attraverso lo stare nell'alleanza. E cita i comandamenti. Sommariamente, dai comandamenti sia della prima che della seconda tavola, non frodare, fa riferimento a non rubare, onora il padre e la madre, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare. Non... Ecco, la realtà è che sta parlando della relazione con il prossimo attraverso la luce del rapporto con Dio. Ecco, questa è la vita è l'amore, la vita è fare il bene, ma questo è un risultato, questa è una conseguenza. Infatti, questo uomo dice: sì, io queste cose le faccio, ma senza avere la vita, le faccio, ma io non ho quello che ti sto chiedendo. La mia eredità non è la vita eterna. Io sento che queste cose comunque restano semplicemente cose che faccio, non mi portano oltre. Allora cosa succede? Che qui siamo di fronte a ciò che cambia la vita, ciò che veramente ci porta dalla vita nostra a quella di Dio. Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: una cosa sola ti manca, va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, avrai un tesoro in cielo e vieni, seguimi. Allora bisogna andare per gradi. Primo, lo sguardo. Gesù fissa lo sguardo su di lui. È una realtà di relazione diretta. Lo sguardo di Dio, guardami, Signore, dicono i salmi, mostrami il tuo volto. Ecco, si sta aprendo la relazione. La relazione può essere semplicemente di distanza, o può essere quella più alta, la più seria. Lo amò. Ecco, è lì che cambia tutto. Lo amò e quindi gli disse, cioè, l'amore è la chiave che spiega questa richiesta di Gesù. Vendere quello che si ha e darlo ai poveri. Avere un tesoro in cielo e seguirlo. Ovvero sia, è chiaro, chiunque ama entra in una relazione globale, integra, reale, completa. Non è possibile dichiararsi in questa maniera. Pensiamo a un uomo che si dichiari a una donzella in siffatta maniera, dicendo: io ti amo, però dovremmo stare molto attenti perché i miei soldi non si toccano, le cose che io faccio non sono a tua disposizione e farò con te alcune cose, altre le faccio presso ad altri. Beh, non penso che quella ragazza si senta molto contenta di una dichiarazione di questo genere. Io ti amo, ma i soldi non si toccano. Ecco, no, se ti amo, tutto è a tua disposizione. Come si fa a fare il padre senza giocarsi la vita per i propri figli? Come si fa a essere fratelli senza mettere a disposizione ogni gamma del proprio essere? Il Signore Gesù non è così pretenzioso, chiede la verità, anche perché se la vita non la daremo a Lui, la daremo a qualcun altro. Perché la logica, per esempio, del lavoro, oggi come oggi, chiede tutto. Chiede il tempo, chiede l'esistenza, chiede il giocarsi senza resistere su niente, una disponibilità totale. E così sono tanti altri idoli. Il fatto di vivere per lo sguardo altrui, per l'essere dagli altri apprezzati, ci porta a giocarci su ogni livello, dal denaro al benessere, a quello che sia, al tempo, tutto. Se non serviremo il Signore Gesù, serviremo qualcos'altro. Se non chiederemo la vita a Lui che ce l'ha eterna, noi la chiederemo a qualcos'altro. E male che vada, ce la chiediamo da noi stessi, alla nostra intelligenza, e stiamo veramente combinati male, perché a quel punto diventeremo le pile di noi stessi, ed è una cosa ridicola. Allora, tutto questo è un salto pasquale straordinario, meraviglioso. Infatti segue questo testo sulla difficoltà nel seguire fino in fondo il Signore. Diciamo pure che non è difficile, è possibile solamente per l'opera di Dio in noi. Impossibile agli uomini dare tutto fino in fondo nei rapporti e anche primariamente nel rapporto con Lui, ma non a Dio. Tutto è possibile a Dio. A Dio è possibile trasformare il nulla nell'essere. Ed è in Lui che noi impariamo l'arte di amare, che è questo nulla che diventa vita. La parola del giovane ricco non è semplicemente una parola per i consacrati, non è semplicemente una parola per quelli che sono stati accesi da sacro fuoco e vogliono fare le cose fino in fondo. È la parola che viviamo tutte le volte che vogliamo avere A, un rapporto serio con Dio, B, un rapporto serio con qualcun altro. C'è da giocarsi tutto, e questo solo lo Spirito Santo lo può fare, perché solo lo Spirito Santo ci può sdoganare dal nostro terrore di perdere noi stessi. Ci vuole Dio. Dio ci dona questa possibilità. Questo giovanotto è splendidamente, vertiginosamente libero di fronte a questa proposta, perché Gesù gliene dà la possibilità e sceglie di non assecondare questa offerta. Questa è la nostra scandalosa e sublime libertà. Possiamo dire di no a Dio, ma è Lui che ci mette nelle condizioni possibili di dirgli sì. Lui ci offre questa possibilità e non la possiamo cogliere o rifiutare. Tante volte quello che vince il nostro cuore è la paura. La paura è il contrario dell'amore, la paura di perdere qualcosa. Ma in realtà, quando abbiamo paura di perdere qualcosa, questo qualcosa ci possiede. Questo qualcosa è diventato il nostro tiranno. Per diventare di Cristo bisogna anche tanto desiderare la libertà.